Il suggeritore Nightlife.
Come?
Il suggeritore Nightlife.
Buonasera, buonasera. Un'altra puntata del Suggeritore Night Live, la trasmissione di teatro, di spettacolo dal vivo di Radio Popolare, che va in onda, tra l'altro con il nuovo palinsesto di quest'anno, alle 21.30 dall'auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare, che come sempre porta in diretta musica dal vivo, spettacoli che stanno per debuttare, artisti, associandoli liberamente, quindi diciamo che loro escono dall'esperienza con uno strano, con una strana sensazione, quella di avere incontrato delle persone con cui poi si scopre che ci sono sempre dei legami, anche i più distanti, anche chi non si conosce alla fine scopre di avere delle cose in comune. Però a parte questo aspetto strettamente psichiatrico del suggeritore Nightlife, o psicanalitico se preferite, o anche un po' casuale, noi come sempre mescolando le proposte apriamo la nostra puntata del suggeritore con il quarto episodio della nostra, quella che abbiamo definito una sitcom radiofonica, anche se la cosa non ha tantissimo senso definirla così, potremmo dire radionovela, potremmo chiamarla in un'altra maniera, ma comunque Casa Bedda Casa, così si è deciso di chiamarla. Quindi Basilio e Tiziana, che eroicamente anche nei giorni scorsi durante Book City e il molto pubblico e i tanti autori che sono transitati da questo stesso auditorium nel weekend, piantonano il nostro cortile con l'ape Bedda e le mangerie siciliane. Infatti sono qua imbottiti come
vestiti a cipolla
inevitabilmente, non solo perché fanno street food, ma anche e soprattutto perché è venuto freddo che sembra di essere a Milano, e quindi adesso è per un saluto che sono saliti sul palco, perché ormai Casa Bedda Casa è una post production con tutti i crismi.
Sì, perché ho dovuto ascoltare Tiziana. Tiziana non vuole più salire sul palco.
Lo so, sappiamo che Tiziana detesta salire sul palco, tu la costringi.
Lo so, quindi mi sentivo in colpo, ho detto dai, registriamo.
Ok.
Ogni tanto la faremo ancora sul palco.
Ma sì, dai, qualche volta la farete sul palco.
Diamo un bacio per gli ascoltatori.
Bravi. Allora, il vostro logo, il logo dell'ape Bedda, per chi conosce l'ape Bedda, insomma, che è piuttosto famosa come street food, gira gli eventi culturali, è appunto un bacio fra Tiziana e Basilio, è proprio la loro caratteristica, è stampato da tutte le parti. Non ne possiamo più dei vostri baci. Io, Basilio, ve lo volevo dire, ne ho piena l'anima, sono 4 anni che vi baciate in continuazione, adesso basta. Noi vogliamo essere infelici, ecco.
Non è amore, marketing, io dico sempre.
Va bene, allora grazie di essere con noi anche questa sera,
grazie
Basilio
a voi.
E Tiziana, dunque, Casa Bedda Casa, l'estemporanea radionovela, sitcom di radiofonica che hanno sfornato quest'anno, può andare in onda, preparatevi.
Casa Bedda Casa, quarto episodio. Domande marzulliane.
Siamo nella camera di Casa Bedda. Come sempre, Tiz e Baz sono già a letto, uno accanto all'altra. Lei questa sera col pigiama azzurro, con disegnato una palma, una piccola piscina per bambini e una sdraio a righe bianche e celesti. Baz col nuovo pigiama a quadri blu e beige. Tiz ha in mano il solito giallo di Manzini. Baz ha la cuffia Bluetooth attorno al collo e lo sguardo fisso al soffitto. Dalla cuffia nessuna musica. Tiz si è abbassata gli occhiali e lo guarda stupita.
Ma non ascolti la musica?
Perché fissi il soffitto?
Buzz gira lentamente la testa verso Tiz con uno sguardo amletico.
Amore, secondo te mi sto fissando troppo con questo sogno strombolano?
Fissando? Direi che stai già prenotando biglietti di solo andata, a mia insaputa.
Il sogno stromboliano di Buzz è quello di ritirarsi sulla famosa isola con il vulcano, con la bedda pecara, aprire un bed and breakfast, o meglio, come dice lui, una locanda. Fa molto più poesia. Chiamarla casa bedda e aprirla a sognatrici e sognatori. E sì, diciamo che Buzz è un po' fissato con i sogni.
Amore, secondo te, come dice Marzullo, la vita è un sogno o i sogni aiutano a vivere meglio?
Mi sa che il pigiama dovevo comprartelo non a quadretti, ma a righe orizzontali blu e bianche. Che poi, Marzullo, come fa a tenere quei capelli così immutati da secoli?
Ora Buzz si gira completamente verso Tiz. Si tira su, mette il braccio sul cuscino e appoggia la testa. Il suo sguardo si fa serio.
L'altro ieri guardavo delle immagini di Stromboli, con tutto quel fango. Dopo tutti questi giorni di pioggia.
Tiz appoggia il libro sulle coperte e si toglie gli occhiali.
Ecco, proprio per questo, non ti sembra che forse è meglio cambiare sogno? Mi sa che per risolvere il problema ci vorranno anni, prima che ritorni la vegetazione andata distrutta nel disastroso incendio.
Ma ti rendi conto? Ma dico, ti rendi conto che quello che non ha fatto Iddu in millenni l'ha fatto una serie TV in un giorno di riprese. E hanno avuto pure il coraggio di trasmetterla dopo tutto quello che hanno combinato.
Sì, hanno fatto passare un po' di tempo. Tanto noi italiani abbiamo la memoria corta. E poi l'hanno trasmessa.
Già, che cagata. Con Ambra che parla con l'accento siciliano, ma fammi il piacere, va. L'unica protagonista degna è l'isola. Comunque, ho ragione io quando dico che le serie mi fanno cagare.
Tiz riprende in mano il suo giallo di Manzini e si rimette gli occhiali.
Non sono d'accordo sulle serie. Quella di Ambra sì. Ma io non vedo l'ora che ritorni il commissario Rocco Schiavone.
Mamma mia, ti piace proprio sto Marco Giallini. Mi sa che è un tuo sogno proibito.
Ti rispondo alla Marzullo. I sogni aiutano a vivere meglio.
Buzz fa una smorfia da offeso, si rigira, sta per mettersi la cuffia in testa. Tiz lo guarda, pentendosi un po' di quella risposta. Va verso di lui e gli sussurra all'orecchio.
Guarda che sei tu il mio commissario Rocco Schiavone.
Preferirei essere un altro Rocco.
Tiz si scosta subito, infastidita dalla battuta.
Uffa, che battutaccia! Sei proprio senza speranza.
Dai, dai, leggi il tuo commissario, che io mi ascolto un po' di musica. Limonino?
Tiz e Buzz si scambiano il bacio, come quello disegnato nel loro logo. È amore o marketing? Oppure è il marketing che aiuta l'amore a sopravvivere? Domanda marzulliana. Al prossimo episodio di Casa, Bedda Casa.
Allora, avrete sentito il distacco, come dire, quasi farmaceutico con cui ho interpretato la voice off, adesso poi insomma mi aiuteranno gli ospiti di stasera per capire quale delle due espressioni è più adatta, nella nuova puntata, il quarto episodio di Casa, Bedda Casa, per cui ringraziamo Tiz e Buzz, oltre che per tutto il resto che fanno per noi. A questo punto mi volto verso uno degli estremi del nostro palco blé, come dico sempre, un tempo si diceva bleu, ma le signore, insomma, dei primi del Novecento, mi rivolgo a un uomo colto che ho accanto e che si è accorto da qualche minuto di aver fatto un errore a venire nell'auditorio di Demetrio Stratos questa sera, ma ormai l'abbiamo imprigionato, poi scoprirete chi è. Dicevo, un tempo le signore del Novecento che fingevano di parlare francese in Italia, spesso ancora se ne incontravano, forse tu ti ricordi, parlavano quando facevano compere, parlavano in francese che poi produceva per esempio dei neologismi tipo pettineuse, vitteltonè, che sono assolutamente inesistenti in francese ma che venivano abbondantemente usate, dicevano bleu. Ecco, allora io dico che noi sul palco del Suggeritore Night Live abbiamo una luce bleu. Nella nostra luce blè, sul lato del palco, è tornata a trovarci
Agnese.
Ecco, ciao Agnese, non ciao. Ti facciamo niente, anche se non prendiamo le generalità, non ti preoccupare, non voglio i documenti. È tornata, tu eri tornata con una band, ricordiamo quale?
Con Lore DT.
I Lore DT che ci erano piaciuti tanto, molto, e quindi sei tornata, cosa che a me rassicura ma anche un po' mi spaventa. Non so perché sei tornata, vuoi qualcosa da
ma
noi?
Ma me lo sto chiedendo anch'io.
Ma no, ma smettila, cioè, ma come ti permetti? Allora, Agnese, chi hai portato? Presenta tu, insomma, l'artista che è sul palco con te.
Questa sera c'è un artista incredibile che si chiama Pit Coccato, di origine novarese,
sì.
Vissuto in Irlanda per un po' di anni in cui si è formato.
Ma veramente?
Sì,
sei veramente vissuto in Irlanda per un po' di anni?
Poi io lo prendo in giro, però è vero.
È vero.
È vero, è vero. Ho imparato lì a suonare Come sentirete stasera.
Come sentiremo stasera? Allora, tu stavi dicendo che hai appena finito un lavoro, Pit.
Appena no, nel senso, questo lavoro è stato pubblicato comunque nel novembre dell'anno scorso. Sono stato in tour da allora, abbiamo fatto circa una cinquantina di concerti in tutta Italia. Siamo andati anche in Francia. E adesso sto preparando nuove cose, ma già che è arrivato l'invito di Radio Popolare vi ringrazio e...
Grazie a te. Allora, ascolteremo brani da questo lavoro, 4 come nostra tradizione. E Agnese è con te. Tu hai detto che è come la tua renna di Babbo Natale, una cosa che hai detto fuori onda. Io la ripeto, così fai la figura che ti meriti.
Grazie. Sì, sì, no, ma è per il naso rosso.
Non ha il naso rosso, non è vero, ce l'ha il nostro ospite di destra, cioè non, nel senso che tra l'altro fa spesso anche l'elettore di destra in alcune circostanze e ci stiamo domandando tutti perché, ma le feste si avvicinano e tutto si spiega in questo modo. Va bene, allora possiamo sapere quando ti sentiremo dal vivo prossimamente? Hai qualche data
allora,
ancora?
Ce n'è una molto, molto imminente che però non posso dire ancora.
Perfetto, scusatemi. Così ci saremo tutti.
No, poi il management mi fulmina.
Ma come ti fulmina?
No, ma è più vicino di quanto pensi, tra l'altro.
Ma scusa, ma non è mica un quiz, scusa, è una data di un concerto. Vabbè, fai come ti pare. Ok, allora, Pit Coccato, ascoltiamo intanto come si intitola il lavoro da cui sono tratti i brani.
Si chiama Tales of Lonely Nights e questa è Sit on the Throne.
Sì, perfetto. Allora, ascoltiamo questo che è il primo brano di Pit Coccato, tu.
Sì, sì, sono io.
Agnese, sei pronta?
Certo.
Vuoi andartene, come dicevi prima? Ah, beh, è vero, me l'avevi già detto l'altra volta che sei nata pronta. Benissimo, a voi.
Certifico che Agnese non è nata pronta.
Stuck with myself in my bedroom, writing lines on the wall. Filled my mouth with worms and chocolate, spilled my guts there on your floor. These old sensations won't fool me twice, left its mark without a bite. Save me, I'll be hiding in plain sight when my loneliness is through. Want to sit on the throne beside me. And near the coffin while you light a cigarette. Wish I could tell you how much I miss you, but these words, they won't come out. Save me, I'll be hiding in plain sight. When my loneliness is through, won't you sit on the throne beside me? Save me, you know that I can't lie. When my loneliness is through, won't you sit on the throne beside me?
Complimenti, insomma, ci siete molto piaciuti, ci sei molto piaciuto.
Grazie.
Ricordaci ancora, titolo dell'album, titolo del brano.
Il brano si chiama Sit on the Throne, l'album è...
Possiamo farcela?
Possiamo, no,
sì.
Tales of Lonely Nights.
Tales of Lonely Nights, sì. Quindi Sit on the Throne,
sì,
cioè throne. Siediti sul trono,
sì.
Ok,
sì,
sì. Quale non vogliamo sapere,
ognuno c'ha il suo,
c'ha il suo. Ma non sai quanto questo titolo del vostro primo brano, del tuo primo brano, ci conduce a un... diciamo l'autore degli autori, quello che i troni li ha insomma percorsi tutti quanti, se vogliamo, insomma, di potere, di troni, di successioni, di sangue, ma anche di straordinarie storie d'amore, di grande umorismo, di commedie indimenticabili e anche di grande poesia, perché in poesia scriveva tutto quello che scriveva. Si è occupato, parliamo ovviamente di William Shakespeare, di cui innamorato, credo, dalla culla è Walter Malosti. Grazie di essere qui, Walter, buongiorno.
Grazie
e buonasera.
Grazie,
dato
grazie
che
a te.
Siamo già entrati un pochino nella notte, essendo inverno. Allora, Walter Malosti, che sarà domani, da domani, per tutta la settimana al Teatro Menotti, con i poemetti di Shakespeare, di cui lui peraltro ha firmato anche una importante traduzione, che ha percorso in tante maniere, un suo spettacolo tra l'altro ispirato proprio alla poesia di Shakespeare, ha avuto tantissimi riconoscimenti, insomma lui Shakespeare lo attraversa, come dicevo, da sempre. Allora, la prima domanda che gli faccio, prima di cercare di raffigurarvi con le parole in radio quanto sono belli i libri inimitabili, cioè opera unica, da cui ci leggerà un estratto dello spettacolo, ti chiedo quando è avvenuto il tuo incontro con Shakespeare, proprio la prima volta che hai detto vabbè.
Ma dunque è avvenuto non quando ero ragazzo, perché appunto la mia famiglia è una famiglia piuttosto povera, quindi noi non andavamo a teatro. Ci sono arrivato per vie traverse, passando anche per, insomma, per la persona a cui è intitolato questo auditorio.
Demetrio Stratos.
Sì, per me Demetrio Stratos è stato un mito della mia adolescenza, insieme a David Bowie e a Carmelo Bene, e qui arriviamo a Shakespeare. Cioè, conosco Shakespeare attraverso di lui, o magari lo scopro perché ho visto delle cose, ovviamente, ma non niente mi ha fatto innamorare. E poi, diciamo, la cosa, come tutte le, insomma, come, è quasi una religione Shakespeare, no?
Sì.
Quindi la cosa bella è leggerlo in originale, perché come tutti i grandi autori,
Il suono è diverso.
Esatto, il suono, la musica di queste parole, oltre al contenuto straordinario che tutti noi conosciamo, in qualche modo è anche, in certi casi, rock, quindi ha qualcosa a che fare con tutto quello che mi piaceva. Ma diciamo, questa musica originaria è quella che poi mi ha spinto man mano nel tempo a affrontarlo sempre di più in prima persona, e questi poemetti, diciamo, scoperti quasi per caso, che sono due piccoli capolavori nascosti, perché in Italia, insomma, adesso si conoscono un pochino di più, ma sono lì laterali nell'opera di Shakespeare. E invece, insomma, anche per un grande poeta come Ted Hughes, questi sono i due, in qualche modo, bastioni su cui si impernia tutto l'edificio, diciamo,
i condensati della sua estetica, della sua, no? Sì.
E che qui era libero, perché nel teatro, che tra l'altro lui non stampa mai, perché non si è mai curato di stampare una sua pièce teatrale, questi invece sono gli unici originali, sono gli unici due testi che Shakespeare stampa, diciamo, e che cura anche. Li scrive tra il 1593 e il 1594, quando c'è la peste a Londra, quindi rimane disoccupato come tanti di noi, diciamo, durante la pandemia. È fortunato perché trova un committente attraverso la corte, questo Henry Riotese, che era un conte, il conte di Southampton, e scrive due capolavori. Cioè, naturalmente i punti di partenza sono in qualche modo invogliare il primo, soprattutto Veneradone, invogliare questo conte, che non ne voleva sapere mezza, a sposarsi, ma come Caravaggio, no? Che è un quasi suo coevo, diciamo, prende il tema e poi lo sviluppa in maniera tutta sua, reinventando completamente, no, la storia di Venere Adone. L'anno successivo scrive Lo stupro di Lucrezia, perché questo patrono, questo committente, insomma, in qualche modo si innamora di lui artisticamente, quindi proseguono questa collaborazione, i teatri sono ancora chiusi, e scrive un altro capolavoro, che è Lo stupro di Lucrezia. Sono due testi molto diversi, sono come una tavola che a volte si vede in qualche museo, no? Che pittore ha dipinto prima una faccia e poi stanco ha dipinto l'altra dietro, no? E diciamo, Veneradone è tutto en plein air, cavalli, conigli, il sole che occhieggia dall'alto, questi cavalli che corrono, che si amano, e siamo in qualche modo dentro un quadro di Giorgione, all'aria aperta, Ariosto anche. Dall'altra parte Lucrezia, Lo stupro di Lucrezia si svolge tutto in una casa, no? Qui invece la storia, vabbè, di Veneradone, insomma, più o meno tutti dovrebbero conoscerla, ma diciamo la storia è che Venere si innamora perdutamente di questo ragazzino, e diciamo, nel mito originario e poi anche in Ovidio, i due si amano, e poi Adone va a caccia e muore, appunto, ucciso da un cinghiale. Invece in questo contesto shakespeariano, Venere cerca in tutti i modi di concupire questo ragazzo, che non ne vuole sapere mezza. E quindi, diciamo, c'è anche un aspetto comico, se vogliamo. Quindi all'aria aperta, anche comico, ma poi alla fine, diciamo, le due storie, quella del mito e quella, diciamo, di Shakespeare, si ricongiungono. Quindi c'è una parte finale con un lamento, con una parte meravigliosamente anche commovente. Invece Lo stupro di Lucrezia è una storia tragica, presa da un accadimento della storia romana. Sta governando Tarquinio il Superbo, suo figlio Sesto Tarquinio, solo a sentir parlare della moglie di un generale che si chiama Collatino, si innamora perdutamente, anche qui l'immaginazione, no? Si infuoca, diciamo, e parte verso casa di questa signora che si chiama appunto Lucrezia, che appunto corrisponde a tutto quello che il marito aveva di lei magnificato, quindi è una donna intelligentissima, bellissima, lo accoglie nella maniera migliore possibile. Lui di notte, ed è per questo che conosco questi due testi, ha un tormento interiore perché vorrebbe avere questa donna a tutti i costi, ma anche c'è una parte di sé che lo trattiene, no? E ci sono una ventina di versi che sono identici al Macbeth. Per cui l'ho conosciuto quando stavo facendo il Macbeth, questo testo, avrei sempre dovuto leggerlo, ma non l'avevo mai letto. E quindi, diciamo, Tarquinio, Sesto Tarquinio, il figlio del re, non resiste a questa furia amorosa, compie un atto di violenza terribile nei confronti di Lucrezia, ma e qui già abbiamo una cosa interessante, perché Shakespeare entra all'inizio nella mente dello stupratore, che è una cosa direi di una modernità sconvolgente, ma ancora più sconvolgente è quello che accade dopo, cioè Lucrezia che medita attraverso questo poema sulle conseguenze dello stupro. E quindi, insomma, una lunga meditazione piena di invettive, di filosofia, di storia dell'arte. A un certo punto lei si paragona alla città di Troia in un dipinto che vede affisso a una parete. E poi decide di togliersi la vita, e questo diciamo, è un tema, diciamo, che ha diviso moltissimo tutti quanti sulla figura di Lucrezia. Agostino, siccome era diventato un caso morale Lucrezia, dice: ammazzando sé ha ammazzato un innocente. Ma diciamo che è la cosa fondamentale, ma non è la cosa fondamentale, ma diciamo la cosa fondamentale è la capacità di questa donna, attraverso un flusso di coscienza, di raccontare quello che le accade interiormente. E sono versi magnifici. E qui torniamo al teatro, perché nel teatro per Shakespeare era impossibile scrivere dei testi così lunghi per i personaggi, e in particolare per le donne, perché aveva dei ragazzi che facevano le parti femminili.
E tra l'altro i temi che tu citavi sono anche temi che poi insomma ritroviamo in alcune delle opere più famose di Shakespeare, non solo alcuni dei versi, no? Cioè il tema, insomma, dell'amante riottoso che non vuole essere catturato, beh, in tutto il sogno, no? Cioè, per esempio, un continuo, insomma, potremmo andare avanti così.
La bisbetica domata, ad esempio.
La bisbetica domata, insomma, cioè, no? Un meccanismo che lo attraeva, così come quella di raccontare la mente di chi compie qualcosa di brutto, che è stata una delle grandi innovazioni, no? della drammaturgia e della poesia, insomma, in generale, della scrittura di Shakespeare. Ma non vogliamo trasformare e soprattutto trattenere Walter Marosti e alle sue spalle, appoggiato con il suo computer sul pianoforte, dove, se no, visto che stiamo parlando di musica, un artista che ha collaborato con lui recentemente in un'opera di cui abbiamo parlato molto anche con il suo principale interprete, che era Manuel Agnelli, Lazarus. Walter Marosti ci ha raccontato della sua passione per David Bowie, che si è poi concretizzata nella versione italiana, appunto andata in scena recentemente, di questa che fu insomma una delle ultime cose che David Bowie ci regalò, e quindi chiedo a Walter Marosti di presentarci l'altro ospite che insieme a lui ci adesso, insomma, saranno loro a regalarci un piccolo estratto da quello che succederà al Teatro Menotti domani.
Beh, con grande piacere, il mio fratellino Giuppi Alcaro. Sono 20 anni che lavoriamo insieme, abbiamo iniziato a sperimentare, no? Da subito sul suono, tagliando, pasticciando, rielaborando, chiamando artisti invece a scrivere per noi, insomma. E questo poemetto, il primo da cui leggeremo gli estratti, cioè Veneradone, diciamo, è forse il primo esperimento poi di creazione, no? Prima avevamo fatto siamo soprattutto dei lavori Disco Pigs, ad esempio, no? Qualcuno magari ricorderà,
sì.
più quasi da DJ sulla scena,
esatto,
no?
Esatto, sì.
Poi siamo passati da Nietzsche e C'è Homo, che già aveva un aspetto più da installazione di arte visiva, e poi siamo arrivati a questo lavoro che è un pochino più complesso dal punto di vista musicale, no, Giuppi?
Sì, 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 assolutamente.
No, sono due... Come avete lavorato?
Abbiamo lavorato, direi tanto, con delle, soprattutto per Veneradone, ci siamo trovati appunto a fare delle lunghe sessioni di ascolto, ai tempi CD, Era, sì, esatto, non c'era ancora lo streaming, insomma. E appunto, e da lì, insomma, abbiamo praticamente trovato una strada, insomma, rispetto anche a una lunga ricerca musicale che aveva già fatto Walter precedentemente. E nulla, è uscito fuori poi quello che ascolteremo a breve.
Allora, non vi tediamo più. L'ultima domanda riguarda i libri bellissimi che vedo.
Ma questo, diciamo, sono due cose:
The Rape of Lucrece e Venus and Adonis, appunto, o Adonis, se preferiamo.
Sì, sono due, diciamo, manufatti di Federica Genovesi, che è stata la mia costumista per diversi anni. A un certo punto questi erano due spettacoli, poi sono diventati due concerti, diciamo. E purtroppo questo genio, diciamo, era tra l'altro un artista visiva, anche lei bravissima, è mancata molto molto presto, a meno di 40 anni, e purtroppo, diciamo, ci ha lasciato alcune cose meravigliose, ma, diciamo, un omaggio anche a lei, insomma, questo continuare a usare questi manufatti. Lei ha cucito a mano tutta la copertina, l'ha incollata, ha ricamato i titoli in rosso.
E sono un ricordo che te la tiene vicina,
sì,
insomma,
sì,
che
perché
adesso che non c'è più.
Esatto.
Allora, con questo ricordo affettuoso vi chiediamo se siete pronti. Un piccolo estratto da quello che succederà, come ho detto, a partire da domani per tutta la settimana al Teatro Menotti. Da quale dei poemetti traiamo questo incipit?
Da Venere Adone. Una sola curiosità, diciamo, in tutto questo percorso che ci ha portato, se ho ancora un minuto di tempo,
sì.
Diciamo, siamo partiti dalla musica barocca, ovviamente abbiamo scoperto questa opera di John Blow che si chiama appunto Venus and Adonis, che John Blow era il maestro di Purcell, mm-hmm. che poi invece è morto giovane, quindi gli è sopravvissuto, ma da lì abbiamo fatto tutta una ricerca per la parte del narratore, perché sono tre caratteri dentro questo poemetto, sono poemetti narrativi, c'è un narratore, Venere e Adone, e in Lucrezia c'è il narratore, che è una specie di voyeur molto morboso, e Lucrezia è Sesto Tarquinio. Ma siamo partiti da questa musica barocca, ma siamo arrivati poi ai contemporanei, cioè ogni personaggio ha una sorta di eco musicale. E volevo solo dire che, diciamo, tra tanti pezzi ritrovati, io ho una collezione di musica, diciamo, importante, ma uno dei pezzi ancora non era uscito e ce l'ha fatto avere Carlo Boccadoro, ed è un pezzo di Michael Nyman che ce l'ha concesso, diciamo così,
Nyman,
in prima mondiale,
Milano,
diciamo.
Ormai Michael Nyman vive a Milano, a casa qua, praticamente diventato più milanese della Shigera.
Lo so.
Ecco, va bene, prego.
Andiamo con Venere Adone. Come il Dio Sole, faccia di porpora, si prese l'ultimo abbraccio dalla mattina in lacrime. Adone, guance rosa, corse subito a caccia. Amava cacciare e l'amore lo disprezzava, ma Venere, testa matta, gli si para davanti e lo corteggia come un seduttore sfacciato. Tre volte più bello di me, fiorellino raro, dolce come nessuno. Tu fai ombra alle ninfe e sei meglio di un uomo. Più bianco d'una colomba, più rosso d'una rosa. Per fare te, natura ha sfidato se stessa e ora dice che morto tu finisce il mondo. Ti prego, meraviglia, scendi da cavallo, lega questo tuo splendido stallone. Se mi concedi questo favore come premio, ti faccio conoscere mille dolci segreti e dai, avvicinati. Non ci sono serpenti velenosi qui, dai, siediti qui con me che ti soffoco di baci. E le tue labbra non si sazieranno mai, no, anzi, le affamerò di piacere. Prima le faccio rosse, poi le sbianco, come mi gira. 10 baci piccolissimi in un solo bacio e poi uno solo che ne vale almeno 20. Un lungo giorno d'estate, sembrerà un'ora, no, un istante, se ti abbandoni a questo dolce sport. Ciò detto, gli artigliò il palmo sudato, segno di forza e di virilità, e per lei, tremante di passione, e come un balsamo, rimedio da re divinamente perfetto per una dea, è talmente infoiata che il desiderio le dà la forza e il coraggio di tirarlo giù dal suo cavallo. Con un braccio regge le redini del potente corsiero, sotto l'altro tiene il tenero ragazzo tutto rigido che arrossisce e si chiude in un sordo disprezzo, per niente eccitato, un giocattolo recalcitrante. Lei rossa, arroventata come sui carboni ardenti, lui rosso di vergogna ma frigido come ghiaccio, attacca svelta le preziose briglie ad un ramo nodoso. Che veloce è l'amore! Ora che il cavallo è sistemato, tocca sistemare il cavaliere, lo prende come avrebbe voluto essere presa lei, ma lo domina con la forza, non con il desiderio. Lo getta a terra e si sdraia accanto a lui, stanno poggiati sui gomiti e sui fianchi. Lei gli carezza le guance e lui si acciglia, sta per protestare, ma subito lei gli tappa la bocca e intanto che lo bacia farfuglia sconcezze. Se protesti non ti faccio più aprire bocca, dice. Lui brucia di vergogna, lei con le lacrime gli spegne quel fuoco virginale sulle gote, poi con i suoi capelli d'oro e un vento di sospiri soffia e strofina per tentare di asciugarle. Lui dice che è immodesta e cattiva, ciò che segue lei lo uccide a baci. Come un'aquila affamata, lucida per il digiuno, strazia piume, carne, ossa con il suo becco, scuotendo le ali, divorando furiosa, finché la gola sia piena o la preda morta. Così lei gli bacia fronte, guance, collo, e là dove finisce, ancora ricomincia. Lui sta lì a soddisfarla, non certo per passione, è costretto, anzi, ma le respira forte sulla faccia. Lei si ciba di quel vapore come fumo sacro, lo chiama balsamo celeste, aria di grazia, vorrebbe guance fiorite come giardini da irrorare con tale stillante rugiada. Immaginati un uccello preso in una rete. Così Adone stava tra le braccia di lei, si vergogna, turbato, tenta di resistere, freme, e questo rende ancora più belli i suoi occhi infuriati. Aggiungi pioggia ad un fiume in piena, per forza finirà per straripare. E lei ancora lo supplica, dolcemente lo supplica, accorda la sua voce ad un orecchio così prezioso, e lui si fa ancora più scuro, scontroso, agitato, ora rosso di vergogna, ora pallido di rabbia. Quando si fa rosso lei lo ama da pazzi, se sbianca gode ancora e ancora di più.
Beh, insomma, siamo rimasti veramente tutti affascinati. Bello,
sì.
Bello, grazie Walter Valosti, grazie Gipalcaro per essere stato con noi insieme con Walter. Insomma, questo succederà, l'abbiamo detto, a partire dai Pometti di Shakespeare, in questa, insomma, traduzione, interpretazione, avete sentito, insomma, quante cose scaturiscono e quante invenzioni, al Teatro Menotti di Milano fino alla fine della settimana. Sappiamo che dovete scappare, anche perché siete un po' stravolti dai viaggi che avete fatto per venire fin qua, compreso venire fino all'auditorium. Grazie davvero.
Grazie infinite a voi. A presto.
Grazie.
Grazie.
E allora, Pete Coccato e Agnese, siamo arrivati al secondo brano tratto dal lavoro di cui parlavamo precedentemente. Come si intitola?
Cosa vogliamo fare, Agnese?
Come si intitola?
Vogliamo fare Mrs. Courtesy?
Mrs. Courtesy, Pete Coccato, prego.
Mrs. Courtesy, stay right here with a lightning in this atmosphere. Talk me out of it, make it clear, and draw the line between far and near. Mrs. Courtesy, help me stand. I thought that you were stronger than my pillars of sand. Do me a courtesy, trying to be. I won't disagree. Then you walked away all by yourself, making the same mistake as anybody else. Well, then I guess we all kind of enjoy to feel like an harmony among all these noise. Oh, Mrs. Courtesy, help me stand. I thought that you were stronger than my pillars of sand. Do me a courtesy, trying to be. I won't disagree. Mrs. Courtesy, has been a while, and I think I can read your face behind that smile. Mrs. Courtesy, help me stand. I thought that you were stronger than my pillars of sand. Do me a courtesy, trying to be. Won't disagree.
Bravi, bravi, Pete Coccato, Mrs. Courtesy, giusto? Questo giusto. Brano, davvero mi fa molto piacere che insomma in un contesto simile sia arrivato qualcosa che insomma in qualche maniera ci ricollega. Adesso però cambiamo completamente genere.
Sì.
Un grande amico è venuto a trovarci, partiamo subito dal suo di testo.
C'è stata una guerra, ma non è stata la prima. Prima ci sono state altre guerre. Alla fine dell'ultima ci sono stati vincitori e vinti. Tra i vinti, la povera gente ha patito la fame ed è morta. Tra i vincitori, invece, la povera gente ha patito la fame ed è morta. Ma nonostante questo, i bambini giocano la guerra. È raro che giochino la pace perché gli adulti da sempre fanno la guerra. Tu fai pum e qualcuno ride. un soldato fa pum e un altro essere umano non ride mai più. È la guerra. Ma c'è un altro gioco da inventare. Far sorridere il mondo, non farlo piangere. Pace vuol dire che non a tutti piace lo stesso gioco, ma va bene così, che i tuoi giocattoli piacciono anche agli altri bambini, che spesso non ne hanno perché tu ne hai troppi, che i disegni degli altri bambini non sono i dei pasticci, sono i disegni degli altri bambini, che la tua mamma non è una cosa e non è solo tua, che tutti i bambini sono tuoi amici. E pace è ancora non avere fame, non avere freddo, non avere paura. C'è un altro gioco da inventare, far sorridere il mondo, non farlo piangere. Bertolt Brecht, 1928, gli anni d'oro, gli anni delle immense compagnie, gli anni in motorino, sempre in due, gli anni di che belli erano i film, gli anni dei Roy Rogers, come i jeans, gli anni di qualsiasi cosa fai, gli anni del tranquillo, siamo qui noi, siamo qui noi, siamo qui noi. Max Pezzali, 2011. Questa è l'Italia, signore e signori. Un'operetta da quattro soldi. Un paese di barzellette e canzonette. Mentre fuori c'è l'inferno, mentre fuori c'è la morte.
Massimiliano Loizzi, bentornato a Radio Popolare.
Oh, grazie.
Suggeritore Night Live. Sai che noi teniamo sempre battesimo ogni tuo debutto.
Brividissimi.
Brividissimi. E come hai citato il maestro, insomma il maestro Brecht, come ti è piaciuto, come lo dico?
Moltissimo.
Lo so. Se vuoi lo ridico, Brecht. Vabbè, comunque il maestro Brecht, dicevo, l'hai citato perché il tuo prossimo debutto questo giovedì al Teatro della Cooperativa è l'opera da quattro soldi.
Esatto. Ovvero, come avrei fatto l'opera da tre soldi se avessi avuto i soldi per fare l'opera da tre soldi?
Immaginavo.
Perché, nonostante tutto, sono figlio, come tutta la mia generazione,
degli
primigenito
883,
degli 883, certo. Ma anche di una crisi economica, culturale, sociale, politica, globale e climatica, che mi costringe, malgrado me, a mettere in scena un po' come, insomma, faccio tutti una specie di Pier Francesco Favino di Niguarda, cioè faccio tutti i ruoli dell'opera da tre soldi. E questo era solo l'inizio, quindi tutti gli ascoltatori e ascoltatrici che stanno ascoltando.
Quindi fai Mackie Messer, ma anche, insomma,
anche Brown la Tigre.
Ah,
sì, che nel mio, nel nostro adattamento, poi dico nostro, ma è mio, però è più bello dire nostro, così sembriamo tanti. E nel mio adattamento Brown la Tigre si chiama il generale Tigre, generale che è ministro dell'interno con deroga alle infrastrutture e all'urbanistica, che ha scritto un bestseller che si chiama Il mondo capovolto.
Ah, pensavo il ponte sullo stretto, però non era, sì, comunque.
Tutti i riferimenti a fatti e persone proprio sono voluti.
Sì.
Solo che rimango sul vago, perché nell'Italia di oggi è un attimo che ti ritrovi sospeso dal tuo lavoro per tre mesi con lo stipendio decurtato.
Assolutamente.
Tanto io non ho lo stipendio, quindi alla fine
non fa tutta questa differenza, però comunque è scotch, insomma, scotch.
Però sarò in scena da giovedì con quest'anteprima il 21 e poi debuttiamo il 22, perché era un sogno, proprio il mio sogno di giovinezza, come racconterò poi nello spettacolo. E io il saggio del secondo anno di Paolo Grassi, che ho frequentato tanti
come
anni
tutti
fa,
tutti noi,
dalla quale poi sono stato espulso proprio quell'anno, perché per una ragione che racconterò poi che c'entra con l'opera da tre soldi, perché
davvero?
Era il saggio finale, sì, di quell'anno dove io facevo Brown la Tigre e sono caduto completamente ubriaco da un cavallo di 2 metri.
Non ci credo. Sì. Sei caduto ubriaco durante il saggio.
Però la gente pensava che fosse una scena preparata, ma poi sono stato espulso lo stesso. Negli anni ho dato molte interpretazioni su questa cosa della mia espulsione, ma ovviamente ne vado fiero.
Corso attori, naturalmente.
Corso attori, sì.
E chi era il direttore allora?
Raimondo. Era, sì.
Era Raimondo. E l'insegnante che vi aveva seguito per questo saggio?
Ida Cuniacchi.
Orca misera, Cuniacchi Ida, giapponese, severissimo.
Proto-imperialista, quindi, ma nonostante
con
questo,
quel modo salutiamo Cuniacchi, se per puro caso.
Voglio tanto bene.
Ecco, insomma, cioè, ci stessi ascoltando, colonna della
parola. Ma poi avevano ragione loro, cioè, nel senso, forse la scuola non era adatta a me.
Cuniacchi parlava in una maniera, mi ricordo, parla.
Metto fa questo, metto fa quello, sì.
No, ma che appunto non tutti capivano, quindi forse era...
E quindi ho coltivato questo sogno per tanti anni e tu mi dirai, chiedimi, perché proprio adesso?
Perché proprio adesso?
Perché sono scaduti i diritti e quindi
è vero. Peraltro che erano stati detenuti per tantissimo tempo dal piccolo
e tra l'altro una cosa che ci tengo tantissimo a dire, con il maestro T.A. Airoldi abbiamo fatto, è uno spettacolo musicale, sì. Quindi interpreto le canzoni. Poi, nel raccontare come avrei fatto lo spettacolo entro nei personaggi con le dovute precauzioni ovviamente e quindi entro nei personaggi e di volta in volta faccio i monologhi, i pezzi di questi personaggi e le musiche. Abbiamo cercato di fare un'operazione un po' diversa. Di solito si fa sempre riferimento allo swing, al jazz, anni 40-50, sì, meravigliosi, perché... però non ci siamo staccati da là. Quindi i nostri sono adattamenti post-punk, techno-rock, perché tanto le definizioni al giorno d'oggi valgono un cazzo, quindi posso dire qualunque cosa. In ogni caso sono arrangiamenti moderni di un musicista trentenne abbiamo cercato di dare un'altra visione delle favolose ballate di
certo.
Poi abbiamo preso da Tom Waits e Nick Cave, che sono stati fra i più grandi ad aver adattato quei pezzi. Non scusa.
Io il mio preferito Tom Waits.
Tom Waits, sì, poi...
E tra l'altro conosco
adesso
anche
attaccano a parlare fra loro.
Conosci anche?
Ti hai Eroldi.
Vedi, io l'ho detto, qui al suggeritore si stabiliscono sempre delle relazioni.
È per questo che parlavo, dicevo, ma dai, come sta?
Il maestro Ti hai Eroldi sta bene, adesso io faccio la voce del perciò, c'ho la voce di Tom Waits, ma non è la mia. Io parlo così di solito. E quindi ovviamente negli anni ho cercato un produttore che volesse produrre, ma non l'ho mai trovato e sono felice di farlo in una casa, che è il Teatro della Cooperativa, che è casa, ma è anche teatro, popolato da persone meravigliose e lo spettacolo, potevo chiamarla l'opera del mendicante, poi però abbiamo, perché prendendo dall'opera del migrante, l'opera del migrante volevo dire, quindi farò questo, insomma sono in missione per conto di Brecht, riscrivo l'opera dei tre soldi come Brecht aveva fatto con John Gay e come John Gay aveva fatto con i racconti popolari.
Suggerisco che chiosiamo su questo tuo debutto, subito dopo il prossimo pezzo,
che non vedo l'ora di ascoltare,
di Pitcoccato, perché ci piace molto, come si intitola, poi ci informiamo sulla salute del maestro Airoldi, che conoscete.
Sì. Il prossimo pezzo si chiama Who You Really Are.
Qui guarda, con sti attori non possiamo dare una risposta definitiva.
Dillo che è un featuring,
scusami, c'era tutta questa tensione, un featuring con Agne Mag che è alla mia sinistra.
Sarà l'Agnese, suppongo.
Certo, chi altri se non. Spend all night lying on your bed, eyes wide as a supernova, trying to break through the ceiling and find out who you really are, who you really are, who we'll let down everyone, watch them laughing as you jump from your pedestal to the blank. Fades on you, it's all in reverse. They drag your brains down as they down everyone,
watch them laughing as into deep now, in the thought now, into deep now, cannot reach me as you're down with me. You let down everyone. Watch them laughing as you jump from your pedestal into the black. You let down everyone. Watch them laughing as you
Pit Coccato featuring
Agne Mag,
ma stavo dicendo Agne Mag, ma mi pareva un po' esagerato.
E se posso, questo pezzo ricordava moltissimo Glen Hansard, ma che è un grande,
che un grande, sono un grande cantatore irlandese.
Irlandese, sì.
Sì.
Grazie.
E beh, visto che l'Irlanda fa parte della tua formazione, noi abbiamo soltanto 10 secondi per dire.
Per dire che l'opera da quattro soldi è uno spettacolo partigiano, uno spettacolo politico, uno spettacolo ideologico, perché oggi c'è bisogno di essere, da mettersi, come diceva Brecht, dalla parte del torto, e dopo 100 anni le parole di Brecht sono incredibilmente attuali, quindi c'è anche
profetiche
bisogno. Sì.
Uno spettacolo necessario.
Necessario.
Grazie a Massimiliano Loizzi.
Oh, grazie a te,
per essere venuto come sempre in qualche modo prima del debutto, quindi tanta merda per il debutto, l'anteprima, insomma tutto quanto, sappiatelo, insomma da 21 anteprima 22 al Teatro della Cooperativa, e poi resta in scena per un po', fino a
sì, fino al primo dicembre.
Eh beh, insomma, quindi c'è il tempo per scoprire questa nuova fatica, ma non fatica, di Massimiliano Loizzi.
Mi supplico, noi... fatelo per la mia famiglia.
Come sempre. E allora ringrazio molto Pit Coccato e Agnese per essere ritornata, nel caso di Agnese. Non vogliono dirci quando suoneranno, la loro musica si trova, immagino, sulle piattaforme.
Sì. E, ma presto, se mi seguite sui social, lo scoprirete tra qualche giorno. No.
Va bene.
Vabbè, lo scoprirete molto presto. Pit e poi Coccato. Comunque siamo in tour. In
l'ultimo brano che ci fa da sigla e che registriamo?
Facciamo Sable Road. Anzi, no, Curtain Call.
Vabbè, sapete voi. Io non ho capito il titolo, ma non importa.
Curtain Call.
Ah, Curtain Call.
Calata del sipario.
Certo. Grazie, il suggeritore ritorna lunedì prossimo, come sempre alle 21.30, in diretta da qui, e ci sarà la serata della stand-up comedy.
Should have known I could lie before you lay down all your defenses. But on those loveless nights, you never lit a candle on my violins. Oh, time to say goodnight. and wear your best Sunday shoes, for you'll be on the spotlight, where the moon shines so bright. There in my garden with all your sisters, let me these load ends till the break of dawn, with all of the weight I can carry on my shoulders. Let me lead these load ends till the curtain calls.